fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, 3 sea di fior di farina, impastala e fanne focacce. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre gli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: dov'è Sara, tua moglie? Rispose: è là, nella tenda. Riprese: tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma egli disse: sì, hai proprio riso. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questa è la prima parte del capitolo 18. Noi stiamo seguendo appunto in questi incontri la storia di Abramo e Sara. Siamo partiti un po' dalla situazione familiare dove è nato Abramo, la decisione del padre Terach di mettersi in viaggio, poi la parola che il Signore rivolge ad Abramo, parola sulla quale Abramo comincia questo lungo cammino, una parola che promette terra, discendenza e benedizione. Abbiamo poi visto le resistenze di Abramo, i suoi dubbi espressi al Signore, il Signore che rinnova l'alleanza, poi la nascita di Ismaele da Abramo e da Agar, la schiava di Sara. E poi nel capitolo 17, quello che precede immediatamente questo, la promessa rinnovata, ma dopo che sono trascorsi quasi 25 anni, Abramo ne aveva 75 quando si era messo in cammino, e Abramo che aveva sorriso della promessa del Signore. Ecco, qui ci troviamo appunto alle querce di Mamre. Sapete, questo è un brano che ha avuto tante rappresentazioni. Se voi pensate all'icona cosiddetta della Trinità di Rublio, si ispira molto a questo, ma anche ci sono dei dipinti di Chagall che rappresentano sia Genesi 18, la prima parte, sia in un angolo quello che avverrà dopo, la seconda parte di questo. È un incontro con il Signore. L'autore ci dice che il Signore apparve ad Abramo. E allora ci possiamo chiedere: ma come apparirà il Signore? Ho detto per noi, come si fa presente il Signore nella mia vita? Come? Come mi accorgo del suo passaggio? può apparire anche come qui, in un giorno ordinario, in un modo inaspettato. Colpisce sempre, c'è nelle lodi del mattino, e in particolare, adesso parlo di rito romano, nel venerdì della seconda settimana del tempo ordinario, cosiddetto tempo ordinario, venerdì della seconda settimana, c'è un'invocazione che dice: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno, fa che segni l'inizio di una vita nuova. Colpisce perché non è che si aspetta Pasqua, Pentecoste, Natale, per dire adesso che c'è questa grande festa, allora posso cominciare qualcosa, adesso che c'è questo grande evento, posso cominciare una vita nuova. No, ogni giorno nuovo porta con sé la possibilità di una vita nuova. Lo possiamo accogliere così, quel giorno per Abramo, così è stato. Viene detto che lui siede all'ingresso della tenda, qua ci saranno diverse posizioni di Abramo e di Sara, lui è all'ingresso della tenda, Abramo, Sara sarà nella tenda, cioè Abramo è un po' più fuori, è sulla soglia, c'è quasi tra l'esterno e l'interno, come se fosse in attesa di qualcosa o di qualcuno, ma nell'ora più calda del giorno. Possiamo immaginare appunto quando forse si ha meno voglia che accada qualcosa. Possono essere anche quelle circostanze che viviamo in cui uno dice: ma speriamo che non succeda niente, meglio star qui. Ogni cosa che arriva è un imprevisto sgradito. No, sembra che non sia mai il momento adatto. Poi Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Abramo alza gli occhi e si accorge di una novità, di tre persone che stanno in piedi. È come se quelle persone fossero lì da sempre. Quello che cambia è lo sguardo di Abramo che si alza a incontrare queste persone. A volte noi speriamo che cambi la realtà. Abramo cambia lo sguardo sulla realtà, alza gli occhi e si accorge che c'è qualcuno, che c'è qualcosa di nuovo. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, il brano della Pasqua, della risurrezione, si dice che le donne vanno di buon mattino al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. L'Evangelista non nega che la pietra sia molto grande, però dice che quella pietra di cui quelle donne stanno discutendo e che rappresenta per loro un ostacolo insormontabile è già stata tolta. Se alzano lo sguardo, vedono che è così. Se invece di discutere tra di loro di quella difficoltà possono alzare lo sguardo, si accorgeranno che è stata tolta. Chissà, forse è proprio la difficoltà maggiore è nell'alzare lo sguardo. Il profeta Osea, al capitolo 11, dice esattamente questo. Questo popolo, che è duro a convertirsi, che chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Osea 11:7. il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Ecco, Abramo alza gli occhi, vede queste tre. Qui si vede, lo vedremo anche dopo, c'è questo alternarsi, non si capisce se è tre, se è uno. La seconda parte del capitolo ci dirà qualcosa. Qualcuno, i padri, riprendono questo brano dicendo che è una prefigurazione della Trinità. Non entriamo in questo dibattito. Però forse ci dice una cosa, che non è semplice parlare del passaggio del Signore nella nostra vita. Non è che capiamo bene quello che accade. E forse abbiamo bisogno di tempo per definire meglio le cose che accadono, le cose che ci accadono. Occorre tempo per riconoscerlo, occorre attenzione per riconoscere indizi e sfumature di questo passaggio. Noi sappiamo che il Signore, Abramo non lo sa ancora, e Abramo però appena li vede corre incontro, è la corsa del novantenne questo, dall'ingresso della tenda, cioè da dove si trovava, e si prostra fino a terra e si mette in relazione con queste tre persone. Mio Signore, tuo servo. Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. È bello questo invito che Abramo fa a questo straniero, a questi sconosciuti, che per lui sono un Signore. Ed è bella anche questa invocazione che noi possiamo fare al Signore, anche nella preghiera. Signore, non passare oltre senza fermarti da me. Non passare oltre. E questa ospitalità, Abramo viene chiamato nostro padre nella fede, allora qui vediamo che è nostro padre anche in umanità, per dirci che fede e umanità vanno di pari passo. L'una ci fa crescere nell'altra. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane, eccetera. Cioè, Abramo dice che quello che farà non è molto. Poi vedremo che non sarà così. Ma come dire, non mi arrecate un grande disturbo. Un po' d'acqua, un boccone di pane, non sarà così, sarà un gran pranzo. Però come dire, non mi create disturbo. E non voglio mettere davanti a voi le cose che farò quasi a mio vantaggio. E dice accomodatevi sotto l'albero, in un luogo fresco, all'ombra, ma anche simbolicamente è un luogo in cui non è a casa nessuno, non sono nella tenda di Abramo, non sono nella casa di questi altri, lì c'è l'incontro vero. In un certo senso ogni nostro incontro vero è dove nessuno è padrone di casa. È dove conosciamo e ci lasciamo conoscere. Un luogo di verità, un luogo di reciprocità. Dopo potrete proseguire. Ecco, Abramo non pensa di catturare queste persone, sa che è una tappa nel loro cammino, però desidera ristorare queste persone. E loro gli dicono, fa pure, come hai detto. E vedete, quello che fa Abramo non è esattamente quello che ha detto, perché fa molte più cose, altro che un po' d'acqua e un boccone di pane. Abramo va in fretta nella tenda da Sara, e qui ci viene detto appunto che Sara è nella tenda, le dice di impastare, di far focacce. Abbiamo visto che i nostri di Genova, forse sapevano il brano, hanno portato un po' di focacce, per cui a pranzo ricorderemo ancora questo brano. E poi corre, vedete, questo Abramo, c'è una vita che rinasce attorno. Quando comincia questo brano, Se noi immaginiamo Abramo all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno, pensiamo a qualcosa di immobile, una situazione ferma, non si muove nulla. L'accorgersi di questi stranieri mette in movimento. Abramo e Sara cominciano a nutrire la vita di queste persone. Poi va dal servo. Cioè, Abramo coinvolge anche altri. Non deve fare tutto lui, non vuole fare tutto lui. Chiama anche gli altri a partecipare. Anche il servo viene coinvolto. E poi porge tutto quello che hanno preparato a queste persone. E che cosa avviene? Avviene di fatto questa inversione. Mentre all'inizio c'era Abramo seduto e questi in piedi, adesso loro sono accomodati sotto l'albero e Abramo sta in piedi presso di loro. Lo stare in piedi è quasi segno del bussare. Quelli che erano in piedi questo volevano fare. Adesso è Abramo, come dire, ogni relazione vera è reciproca. Non c'è solamente un servizio da rendere, c'è anche un servizio da accogliere. Saper fare l'uno e l'altro, l'uno e l'altro. Se è vero che in Giovanni 13 Gesù lava i piedi ai suoi, è altrettanto vero che prima in Giovanni 12 Gesù si lascia lavare i piedi da Maria di Betania. Gesù sa accogliere prima ancora di donare. E questi possono mangiare. E poi questa parola: dov'è Sara, tua moglie? Ecco, queste sono domande che in Genesi vengono da Genesi 3, quel dove sei, detto dal Signore ad Adamo, a quello dov'è Abele tuo fratello, detto a Caino, e adesso dov'è Sara, tua moglie, detta appunto ad Abramo. Vedete, non è solamente una domanda in cui questi vogliono sapere dov'è fisicamente Sara. Tanto è vero che questi sapranno anche che cosa si muove nel cuore di Sara, l'obiezione. Allora la domanda che viene fatta riguarda Sara, riguarda anche Abramo. Dov'è quell'altra parte di te? Dov'è? Ed è importante che Abramo risponda, è là, nella tenda. Cioè, dove Abramo l'ha raggiunta prima, Sara si trova ancora. E poi, anche qui come ha fatto il capitolo 17, oltre alla promessa ai tempi, tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Di nuovo la promessa. Abbiamo visto che c'è questa promessa del figlio, ma come in particolare questo che è il tema di Genesi, che viene ripreso dai profeti nell'immagine del deserto, della terra deserta, come dire, tutte quelle situazioni che per noi sono senza sbocco, senza possibilità, su queste verte la promessa. Sara sta ad ascoltare all'ingresso della tenda. Adesso, vedete, sembra che si dia un po' il cambio. Abramo prima era all'ingresso e è uscito. Adesso Sara, che era nella tenda, è all'ingresso. Ci sono tappe. Il cammino di Sara, queste tappe, lo vedremo anche tra un attimo, un ulteriore passaggio. Si arriva con gradualità. L'importante è camminare. C'è la situazione di Abramo e Sara, che la dice anche il narratore, erano vecchi. E allora Sara ride dentro di sé. Qui ritroviamo quello che era già successo ad Abramo. Al capitolo 17, Abramo si era detto, allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò, a uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 anni potrà partorire, se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. Ecco, qui anche Sara sorride. E come Abramo, come in Abramo, qui vediamo le stesse logiche. La prima obiezione che Sara pone riguarda se stessa. Avvizzita come sono. Sembra dirci qui che la prima obiezione di fronte alle promesse, alla possibilità di novità, siamo noi. Siamo noi. In tanti modi. La seconda, l'altro, mentre il mio Signore è vecchio. Ecco, sfiducia in noi, sfiducia nell'altro, sfiducia negli altri, il dire la situazione non cambierà mai, io non cambierò mai, l'altro, gli altri non cambieranno mai. Vedete, i nostri genitori nella fede conoscono questa grande resistenza. Quello che è l'eletto dal Signore, in cui ci riconosciamo, diventa l'ostacolo principale alla realizzazione della promessa. E il Signore allora si rivolge ad Abramo. Sara è nascosta ancora, in un certo senso non si può rivolgere direttamente a lei, però dice, perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Ecco, tra l'altro, vedete, questi uomini chiamano Sara col suo nome, non più Sarai, ma proprio come l'ha chiamata il Signore al capitolo 17. Non la chiamerei più Sarai, cioè i miei principi, ma Sara, principessa. Quel Signore vuole davvero il suo bene, il bene di questa donna, e deve vincere le resistenze che lei pone. E allora questa parola a cui siamo chiamati a rispondere anche nella preghiera, perché? Perché ridiamo delle promesse del Signore, se ci capita di sorridere? Perché abbiamo sfiducia in noi stessi? Perché abbiamo sfiducia negli altri, nelle situazioni? Allora toglie le maschere e dice, c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Cioè, dietro la sfiducia in me, dietro la sfiducia nell'altro, questi dicono, guarda che forse, più in radice, c'è questa mancanza di fede nel Signore. Ho detto altrimenti e in maniera positiva, a questo punto del cammino una persona ha ancora fede. Una. È rimasta l'unica persona ad aver fede ed è il Signore. Il Signore è il vero credente. E in chi crede il Signore? In Abramo e Sara. Noi spesso parliamo di fede, e non è scorretto, come qualcosa che noi per grazia possiamo avere nei confronti di Dio. Ma forse l'aspetto più autentico della fede è ciò che il Signore ha e custodisce nei nostri confronti, nei miei confronti. Posso aver sfiducia in me? Ma non toglierò con questo la fiducia che il Signore rimette in me. E allora possiamo chiederci, ma in quanti modi mi ridà fiducia? In quanti modi ho sperimentato nella mia vita fiducia? E posso dire, ma forse mi è venuta da qualcun altro questa fede. Io non ce l'ho. Io non ce l'ho. né in me né negli altri. Però posso dire, il Signore forse davvero lo devo ringraziare primariamente per questo. Perché non smette e non smetterà mai di credere in me. Sono le parole che l'angelo dirà a Maria, al capitolo primo, l'Annunciazione. Quando parlerà di Elisabetta dirà: nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. E se in testa vi sta venendo l'obiezione, sì, nulla è impossibile a Dio, ma io non sono Dio, allora se viene in mente questa obiezione, andrete a prendere nella preghiera Marco 9, versetto 23. Quando Gesù torna con Pietro, Giacomo e Giovanni dalla trasfigurazione, arriva il padre che porta il figlio epilettico e i discepoli non riescono a guarirlo, allora questo padre gli porta il figlio e dice Gesù: da quanto tempo gli accade questo? E gli rispose: dall'infanzia, anzi spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Dall'infanzia, degli ostacoli che abbiamo da sempre. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Non dice Gesù: tutto è possibile a me, o forse lo dice indirettamente, mettendo su lui dalla parte di chi crede. Però vedete, per Gesù tutto è possibile per chi crede. Non per nulla, quando avvengono delle guarigioni nel Vangelo, dice: la tua fede ti ha salvato, la tua fede, non io, la tua fede ti ha salvato. Quello che può fare il Signore è ridestare questa fede in te. Ma sei tu, ma sei tu. Allora, non c'è nulla di impossibile al Signore, ma tutto è possibile a te. E di nuovo, al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Cioè, la mia obiezione, le nostre obiezioni, non fermano la promessa. Non la fermano. La fiducia che il Signore ha in noi è più forte della sfiducia che noi abbiamo in noi stessi. E allora Sara nega: non ho riso, perché aveva paura. Subito fa capolino ciò che nella scrittura si oppone alla fiducia, che è la paura. La paura. Vedete Sara che stava ad ascoltare l'ingresso della tenda dietro di lui. Va nella tenda ma si ripara. Adesso finalmente si espone. E dice: non ho riso, aveva riso dentro di sé, e quell'uomo si è accorto. E Sara si sente conosciuta, si sente letta dentro. Il Signore ci legge dentro, ci vuol davvero liberare dal profondo di noi stessi. Ma egli disse sì, hai proprio riso. Non è che questo sia particolarmente suscettibile, no, no, hai proprio riso, t'ho visto. Non è questo. Questo è quello che facciamo noi in genere, quando finalmente possiamo smascherare qualcuno: t'ho beccato. No, dicendo hai proprio riso, questo Signore la sta aiutando a fare verità dentro di sé. Puoi partire da qui, puoi dire al Signore: sì Signore, davanti alla tua promessa mi viene da ridere, ti consegno questo mio riso e metto un punto e virgola, non il punto, il punto lo lascio a te, però questa è la mia situazione. Almeno cominciare a fare verità dentro di me, La verità ci rende sempre liberi. Il Signore non vuole rinfacciare a Sara quello che ha fatto, vuole aiutare Sara a camminare, a fare sempre un passo in più verso l'uscita da quella tenda. Abbiamo visto in Genesi 15, quando Abramo si lamenta, sta nella tenda, il Signore lo conduce fuori, gli fa vedere le stelle, guarda le stelle, contale. Ecco, qui Sara la sta conducendo pian piano fuori da quella tenda. Il mondo non finisce nella tua tenda, in quello che pensi siano tutte le tue sicurezze, i tuoi valori, i tuoi riferimenti, ce ne sono altri. Vieni fuori. Vieni fuori da quella tenda. Allora, poi Abramo può congedare, alla fine accompagna per congedare. Vedete, Abramo è capace di accogliere ed è capace di congedare, lasciandosi toccare da quell'incontro. Vedete, non ha la paura di trattenere. Non dice adesso fermatevi qui. No. Libero. Libero e grato nell'accogliere, libero e grato nel congedare. Importante uscire, così come il Signore farà uscire Elia dalla caverna, in primo libro dei Re, capitolo 19, dove ci fanno rintanare le nostre paure. Esci sul monte, fermati alla presenza del Signore. Termino con una citazione del nostro padre generale precedente, padre Nicolas, così noi ci risentiamo questi versetti che lui cita per i gesuiti e ognuno li applica alla propria situazione. Scriveva in una lettera che ci ha inviato nel 2009, quando il Signore è apparso ad Abramo a Mamre e gli ha promesso che sarebbe stato il padre di un popolo numeroso, Abramo si mise a ridere e Sara pure. Non c'è da meravigliarsene. Come tutti gli esseri umani, anche noi gesuiti possiamo ridere di una parola di speranza. E tuttavia continuiamo a dirla, perché il Signore non cessa mai di essere magnanimo e creatore. Se Dio ha cominciato quest'opera, come diceva il padre Ignazio, è Dio che la farà progredire. Possiamo ridere di una parola di speranza. È quello che fanno Abramo e Sara, è quello che possiamo fare. Però vedete, questa parola viene continuamente detta. Perché? Perché il Signore non cessa mai di essere magnanimo e creatore. Allora possiamo riprendere nella preghiera questo brano, metterci lì, contemplare questa scena, vedere questa tenda, questi tre che arrivano, Abramo che alza gli occhi, li vede, corre incontro, ciò che avviene, il pasto, la promessa e di nuovo la tenda prima del congedo. Fermatevi su ciò che colpisce la vostra attenzione nella preghiera. Ecco, lasciate che questa parola vi parli. E fermatevi magari su quella parola, su quel particolare che più colpisce la vostra attenzione. Ecco, con molta semplicità, con molta libertà.